Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La preghiera allora non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore, e nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel che ci serve. La preghiera è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio del discorso di Papa Francesco ai gruppi di preghiera di San Pio da Pietrelcina. Era il 6 febbraio 2016, un passaggio nel quale il Papa, come avete ascoltato, sottolinea l'importanza della preghiera, in qualche modo la definisce. Ed è proprio di preghiera che parliamo nella prima parte del nostro incontro. Lo facciamo ascoltando una recente intervista del padre Vito Magno al cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, che ha scritto la prefazione del volume L'arma migliore, volume che raccoglie la serie di conversazioni del padre Vito Magno con noti esperti sul tema la preghiera secondo Papa Francesco. La serie di interviste è stata trasmessa proprio all'interno di Orizzonti Cristiani ogni giovedì nel corso della Quaresima ed è ora raccolta nel volume omonimo L'arma migliore, edito dalla libreria editrice Vaticana. A conclusione di questa serie ascoltiamo dunque l'intervista di padre Vito Magno al cardinal Tagle.
Cardinale Tagle, Francesco è un papa che non solo invita a pregare, ma che soprattutto prega. Può testimoniarlo anche lei, per esempio quando venne nelle Filippine a Manila, cosa più l'ha colpito sotto questo aspetto?
Nella visita pastorale di Papa Francesco a Manila e gli altri posti delle Filippine c'erano tante occasioni di preghiera, liturgia, no? Però io ho scoperto che un aspetto profondo della sua preghiera è la disposizione interiore di essere attento alla presenza del Signore, un atteggiamento di apertura all'azione e all'ispirazione del Signore. Per esempio, dall'aeroporto fino all'Annunciatura Apostolica, quasi 10 chilometri, no? E le strade, con grande la gente gridando, eccetera. No. E appena arrivati, mi ha domandato quanti ha pagato alla gente per uscire da casa per accogliermi. No? E io, abbiamo promesso a tutti il paradiso. Ma lui ha risposto così: ho visto la gente, la maggioranza povera, semplice. Loro non vogliono vedere il Papa, vogliono vedere il Signore. In questi 10 chilometri di viaggio, eccetera, lui stava pregando, vedendo la presenza del Signore nei cuori della gente.
Immagino che ci siano stati tanti altri momenti in cui lei ha colto il suo spirito di preghiera.
Un momento molto speciale di preghiera è il suo incontro con il papà, il genitore di questa ragazza che è morta. Durante la messa a Palo Leyte, la città distrutta dal tifone, una volontaria che è morta. Il giorno dopo il Santo Padre ha chiesto di parlare con il papà e ha portato me per tradurre e con tanta semplicità e anche sensibilità, delicatezza, ha detto al papà, sua figlia ha offerto la sua vita al Signore e ai poveri come volontario della Caritas. Il papà ha detto, sì, la mia figlia aveva un'ispirazione da bambina, solo servire i poveri. E dopo lo studio universitario ha seguito il Santo Padre, la sua figlia, una donna di Dio, e ha regalato un rosario. Questo non è per lei, questo è per la sua figlia. E un altro rosario per lei, un altro per la mamma. Tramite questi incontri profondi, ma anche semplici, c'è lo spirito della preghiera.
Di un maestro di preghiera, si può dire anche.
Sì, maestro nel senso che insegna a noi le vie della vera preghiera, ma lui è capace di insegnare perché lui impara dal Signore Gesù Cristo, impara dai poveri come pregare, come avvicinarsi al Signore.
Cardinale Tagle, una delle frasi che Francesco ha ripetuto più volte è questa: la preghiera è l'arma migliore. È d'accordo?
Sì, molto d'accordo, perché noi in Asia, specialmente nel Medio Oriente, siamo testimoni della distruzione delle armi. Però c'è una arma più potente, la preghiera, che è la confidenza nel Signore, la dipendenza dei figli, no? Dei figli a suo padre. E questa è la forza dei martiri, la forza della gente che resistono alla violenza, non con la violenza, ma con l'amore, ma è più potente, eh?
Verrebbe da dire che c'è da temere più della preghiera che degli spari dei cannoni.
Sì, temere in un senso positivo, non temere perché io sto davanti a una persona che mi distrugge, no? Temere perché l'amore puro può purificarmi, no? E questa chiamata a conversione mi fa paura, no? Però in un senso positivo.
Di solito poi la preghiera la pensiamo come un fatto intimo. Si può dire che ha anche una valenza sociale?
Sì, certamente, perché la preghiera è l'apertura del cuore della persona al Signore, in un modo di comunicare, di dialogare, lo spirito di comunione. Una persona che prega è sempre aperta agli altri, principalmente al Signore. Però questa apertura, no, è la stessa apertura agli altri, specialmente ai poveri. Nella presenza del Signore nei poveri, sì, una persona che prega non è sola, è in mezzo della società, in mezzo dei poveri, in una comunione non superficiale, ma in una comunione intima.
Insomma, preghiera e misericordia, due facce della stessa medaglia.
Sì, perché una persona che prega davanti al Signore che è amore, si sente la sua vera condizione di peccatore e si sente anche l'amore che cura, l'amore che fa rinnovare, no, il cuore ferito. E una persona che sperimenta questo rinnovamento di misericordia di Dio diventa anche un strumento, un segno della misericordia del Signore verso gli altri. Preghiera e atti di misericordia si combinano.
È quello che fa anche lei a Manila, calandosi nelle baraccopoli della città. Ma dai poveri ha imparato qualcosa anche sotto l'aspetto della preghiera?
Tante lezioni preziose nell'ambito della preghiera, no? Ho imparato dai poveri, per menzionare due. Uno è il senso della comunione dei santi. I poveri non pregano da soli. Loro hanno il senso della presenza nel Signore e di altri santi e sante che comprendono la situazione e pregano con loro. Questa solidarietà, non solo in azione sociale, umanitaria, ma anche nella preghiera, la vita spirituale. E la seconda lezione è per noi, o forse per me, la tentazione di pregare con formule memorizzate. Però per i poveri ogni preghiera è un atto di fede. Una donna, una nonna povera, mi ha detto: per voi è facile dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché quando torni a casa quasi sempre c'è pane. Per noi non c'è pane oggi, però dobbiamo dire le parole con fatica, però la fede vince ogni volta che noi preghiamo. Ma questa è una preghiera di sincerità, no? Non memorizzata, ma scaturisce da una battaglia dove la fede vince.
Un'altra frase espressa dal Papa tempo fa in ordine alla riforma della Chiesa ha colpito molti. Non sono i papi, ha detto, ma la preghiera a cambiare la Chiesa e i cuori. Ritiene questa una semplice battuta o un'affermazione sulla quale riflettere?
Come un gesuita, no, il Papa Francesco segue la via di San Ignazio, la scuola di discernimento. E un altro teologo canadese, gesuita, Bernard Lonergan, ha insistito che la riforma delle curie, eccetera, ha bisogno di conversione. Conversione intellettuale, dalla bugia alla verità. La conversione morale, ai valori, e conversione religiosa, amore tramite la preghiera. Sì, non i papi, no, non i cardinali, non un referendum, no. La preghiera che discerne la volontà del Signore, un cuore formato ad obbedire la volontà del Signore. Questa è la radice della riforma.
Cardinale Tagle, c'è infine un invito che Papa Francesco ripete sempre nel salutare i singoli e le folle. Ricordatevi di pregare per me. Quali motivi, a suo avviso, spingono a farlo?
Almeno due motivi. Il primo motivo è per avvicinarsi alla gente. Sì, Papa, capo della Chiesa, però un capo che in mezzo dei suoi fratelli e sorelle, come battezzato, no? Prima di diventare Papa, lui è battezzato, no? Fra i fedeli. E questa richiesta di preghiera è un segno che io, sì, Papa, però con voi, no? Sono un semplice uomo di Dio come voi e ho bisogno di tanto aiuto spirituale, no? Però un altro motivo, secondo me, il Papa dice queste parole per lui stesso, per non dimenticare che lui è peccatore, che lui è un servitore di Dio e c'è una tentazione del potere, dell'onore, del privilegio. E quando chiede la preghiera degli altri, mi sembra che lui ascolta, prega, perché non cadere nella tentazione.
Mendicante anche lui dell'amore di Dio.
Sì, mendicante, un capo che è povero.
Siamo al commento di Don Fabio Resini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la seconda domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni.
In questa domenica in cui termineremo di celebrare gli 8 giorni pasquali, questo tempo senza tempo, questo tempo oltre il tempo che è la resurrezione, questa dimensione di una vita che è oltre la nostra vita umana, questa compiutezza della nostra esistenza che è oltre la nostra possibilità, è l'impossibile donato a noi da Dio. Ecco, noi abbiamo questo testo meraviglioso dell'apparizione di Gesù ai discepoli nel giorno della risurrezione. Ci sono tanti dati in questo testo meravigliosi, ma noi, come stiamo facendo in questo periodo, leggiamo questo Vangelo nella luce della prima lettura. La prima lettura è un testo degli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, dove viene descritta la prima comunità cristiana. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Questi sono gli oggetti: l'insegnamento, la comunione, lo spezzare il pane, le preghiere. Ma la caratteristica è il modo, l'atteggiamento. Erano perseveranti in questo tipo di atto, che è una raccolta di atti che costituiscono la comunità. Un senso di dimorare in tutti. E dice addirittura: tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio. Quanto si insiste su questo punto? Ecco, torniamo a vedere il Vangelo. In questo Vangelo noi vediamo nella prima parte l'apparizione di Cristo e la sua elargizione di vita nuova, lo Spirito Santo che viene donato e la missione che viene consegnata. E però, nella seconda parte del Vangelo, Tommaso viene rilevato come assente. Ed ecco qui il punto. Tommaso non incontra il Signore risorto, lo incontrerà 8 giorni dopo, ovvero sia secondo il computo ebraico una settimana dopo, secondo quella tecnica di conteggio che implica il conteggio sia del primo che dell'ultimo giorno. Allora diventa da domenica a domenica comprese, per cui la conseguenza è che Tommaso, esattamente nella scansione del ritorno di questa realtà del giorno primo della settimana, del giorno da cui si iniziano le cose iniziano di nuovo, e lui, dopo 8 giorni, era con loro. Cioè, non è che la prerogativa per incontrare la Chiesa è incontrare Gesù, ma che solamente se stai con la Chiesa incontri Gesù. Cioè, è un po' strano, a noi ci sembra un po' paradossale. Cioè, Tommaso, per rincontrare Gesù, ha dovuto stare insieme agli altri che lo avevano incontrato. Cioè, non è un'esperienza che fa per realtà singola, individuale. Uno potrebbe subito andare col pensiero a San Paolo e pensare che in fondo San Paolo l'ha incontrato da solo. Mica del tutto vero. San Paolo sulla via di Tarso inizia un processo che non può terminare se non quando poi il capo della comunità cristiana, Anania, lo visita, gli impone le mani e lo libera. Cioè, il Signore innesca un processo che porterà Paolo nella tenebra. È il tempo del suo cambiamento. Ma solamente quando incontra i cristiani Paolo diventa cristiano e incontra fino in fondo la potenza del Signore, perché fino a quel momento aver incontrato il Signore per lui è solo tenebra. La luce la vedrà solamente quando avrà l'intero download del programma. Ci vuole la Chiesa, ci vogliono gli altri. Non è possibile incontrare Cristo risorto in maniera individuale. Lo si incontra come persone all'interno della comunità cristiana. Ma questo uno potrebbe sentire e dire: vabbè, ma questi sono concetti teologici, non so, ci vuoi mettere la Chiesa a tutti i costi? Beh, veramente è proprio il testo che dice questo. Tommaso non era con loro e quindi non l'ha visto. Per poterlo vedere doveva stare con loro. Poco da fare. È inutile cercare di banalizzare questo dato. Questo è il dato. Tommaso incontra Gesù perché Gesù lo può trovare in mezzo ai fratelli. E questa cosa qui, sotto un punto di vista anche antropologico, è, che cosa mi serve di avere una conoscenza che non mi porta alla relazione? Scoprire una cosa che non serve a nessuno, che la scopro a fare. Sapere una cosa che non interessa a nessuno, che la so a fare. Fare una cosa che non porterà niente a nessuno, che la faccio a fare. Noi abbiamo solamente nello scambio, nella relazione, la verità della nostra vita. Noi non siamo, non possiamo essere, non saremo mai compiuti, felici, realizzati da una cosa che raggiungiamo noi senza poterla condividere. Ciò che c'è di buono nella vita è ciò che facciamo insieme a qualcuno. Nella vita molto spesso ci preoccupiamo di cosa facciamo o di dove stiamo, ma ciò che veramente ci fa soffrire o ci fa gioire è con chi facciamo le cose e con chi stiamo. Io posso stare nel posto più bello del mondo, essere circondato di odio. Posso stare nel posto più brutto del mondo, essere circondato d'amore. Posso stare nel dolore e sentirmi amato, posso stare nella piena salute e sentirmi solo, senza alcun laccio comunicativo teso con nessuno, collegato a nessuno. Ecco, qual è la Pasqua che l'uomo deve costantemente fare? Il passare da se stesso alla relazione, passare allo stare con gli altri. Qual è la cosa più difficile che c'è da fare su questa terra? Costruire la Chiesa. Questa è la cosa più difficile, infatti è quella che attacca di più il maligno. Non c'è niente da fare. Fare cose belle, tutto sommato alla fine si fa. Questa è una cosa che uno ci riesce prima o poi, in una qualche maniera. Ma fare qualcosa con qualcuno, questo può essere molto difficile. Eppure questo è possibile a tutti. Per fare cose straordinarie, sublimi, forse sono un artista e lo faccio, ma io che non sono un artista ti guardo, vabbè, tu lo sai fare. Per saper dire cose meravigliose bisogna avere l'arte dell'oratoria, ok, io ce l'ho, ma anche una persona molto debole, molto fragile, può saper stare accanto a qualcun altro. Una persona con dei limiti mentali, comunque, sa creare relazioni, sa rispondere, sa affezionarsi, sa voler bene. Magari una persona piena di qualità non lo fa per niente, anzi, può essere che molto spesso le nostre qualità ci chiudono dentro un gorgo di autocelebrazione e di autoesaltazione che ci rende sempre più distante l'altro. Allora, Tommaso incontra Gesù risorto perché incontra gli altri, perché sta con gli altri. Noi abbiamo questo segreto, relativizzarci e quindi lì diventare luogo dove Cristo appare. Noi abbiamo da Eva in poi l'ossessivo problema del nostro ruolo, della nostra importanza, della nostra supremazia, della nostra autodivinizzazione. Mentre Dio risiede nelle cose che si vivono insieme, risiede nelle relazioni, risiede nell'amore, è l'amore, cioè la relazione. Noi siamo chiamati a incontrare colui che ci ha amato nel luogo dove si può amare, dove si può essere amati, nel luogo dove si sta insieme agli altri. Nessuno può incontrare Dio da solo.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Vi ricordo inoltre che a partire da sabato prossimo alle 21, in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21, riprenderà la serie La trama del reale, catechesi di Don Fabio Rosini dedicate ai primi 11 capitoli della Bibbia. Domenica prossima potrete riascoltare la settima puntata dedicata alla prima parte dell'inganno. A partire da domenica 30 aprile inizieremo invece a proporvi le nuove puntate. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.